Una chiave di lettura.
Ho il piacere di avere in linea il magistrato Raffaele Cantone dell'ufficio massimario della Corte di Cassazione. Ben trovato, buongiorno, grazie di essere nostro ospite.
Buongiorno a lei, buongiorno a lei.
Allora, con lei vorrei tornare a parlare di questi 20 anni trascorsi dall'indagine, mani pulite. Che bilancio si può fare dal suo punto di vista?
Ma è sempre difficile fare bilanci complessivi. Io penso che, volendo semplificare, è stata una grande occasione sprecata, perché al di là delle valutazioni che si possono e si debbono fare a 360 gradi su quello che è stato l'indagine in mani pulite, quello che purtroppo è il rammarico evidente è che non si è riusciti a incidere in modo rilevante sul tema della corruzione e che, anzi, passati 20 anni, la situazione ormai, il giudizio di tutti, è da considerarsi peggiorata, e questo è il dato secondo me più preoccupante.
Perché abbiamo perso un treno?
Ma perché io credo che quell'indagine doveva essere lo stimolo per intervenire sui fattori criminogeni, doveva essere lo stimolo per creare meccanismi di prevenzione rispetto ai fenomeni di corruzione, doveva essere un meccanismo per inserire gli anticorpi giusti, gli anticorpi buoni nella pubblica amministrazione e nel sistema politico. Invece, dal punto di vista normativo, dal punto di vista anche degli interventi di sistema, si sono smantellati spesso i controlli, si è ridotta la capacità di controllo anche da parte del giudice penale, si è lavorato con una logica, secondo me, troppo spesso non di lungo respiro, dimenticando una cosa: che la corruzione è un fenomeno che incide anche sulla vita economica. L'essere posizionati molto bassi nella classifica della corruzione percepita significa perdere, per esempio, in termini di PIL, quantomeno un 1%, perché questo significa che molte imprese non ritengono opportuno investire nel nostro paese, ritenendo che la corruzione sia un elemento, diciamo, di traino negativo.
L'ex PM Gherardo Colombo, che fece parte del pool di mani pulite, in un'intervista pubblicata ieri dalla Stampa, parla del fatto che c'è una questione di atteggiamento culturale che non riguarda solo la corruzione, ma le regole più in generale, da quelle più semplici e di minor impatto, come il divieto di sosta, fino a quelle più rilevanti. È d'accordo?
Sono d'accordo. Ovviamente, però, questo non può, ma non è questa l'intenzione del collega Colombo, non può essere un elemento per assolvere. Questo deve essere un elemento, anzi, per imporre alle istituzioni di far cambiare il costume morale. Fra le funzioni della legge vi è anche quella di incidere sui comportamenti non virtuosi cambiandoli. E invece, in qualche caso, alcune leggi hanno rischiato, forse involontariamente, ma sicuramente hanno rischiato di assecondare queste mentalità, che sono sicuramente negative.
Oggi c'è questo dossier di Repubblica sul disegno di legge anticorruzione che si scrive è un fantasma che cammina tra Senato e Camera. Nella legge previsti nuovi reati e pene più dure, ma, così titola Repubblica, è braccio di ferro sulla prescrizione. Che pensa di questo disegno di legge? Dove dovrebbe essere eventualmente aggiustato?
Io credo che il disegno di legge, così com'è, serve a molto poco, perché non si è intervenuti in modo significativo nella parte della prevenzione amministrativa, si è intervenuti in modo assolutamente non significativo sulla parte penale. Io sono componente di una commissione presso il Ministero della Funzione Pubblica istituita dal Ministro Padroni Griffi. Noi abbiamo fatto come commissione, ovviamente è un'attività di studio che non vuole interferire con quella del Parlamento, una serie di proposte che riguardano l'aspetto della prevenzione. Il Ministro della Giustizia si è riservato di fare quelle che riguardano la prevenzione e l'aspetto penale. Bisognerà vedere che cosa realmente venga approvato. Però la mia idea, ovviamente un'idea personale, che dopo 20 anni da mani pulite ha un senso approvare una legge sulla corruzione, se sia utile. Onestamente, semplici manifesti pubblicitari servono davvero a poco. Noi abbiamo bisogno di una legge sulla corruzione che intervenga su alcuni snodi che attengono alla prevenzione e alla repressione. Se questi snodi vengono affrontati bene, sarà meglio rinviare alla prossima occasione.
Lei oggi parla anche attraverso le pagine di Repubblica, c'è un'intervista, parla di tempi medi di accertamento dei reati che sono quasi sempre incompatibili con la legge attuale.
Sì, Il vero problema è questo, che con la legge Cirielli è cambiato completamente il meccanismo del computo dei termini di prescrizione, e la corruzione è uno di quei reati per il quale si è di fatto abbattuto alla metà il termine di prescrizione. La corruzione in flagranza dei 50 euro dato all'impiegato dell'ente locale, quella si accerta velocemente, ma le corruzioni complicate che hanno avuto bisogno di intercettazioni, di lunghissime indagini, non si riusciranno a fare. Dobbiamo parlare di 3 gradi di giudizio in 7 anni e mezzo con i tempi attuali della giustizia. E io credo che questo rischi di essere poi una sorta di cane che si morde la coda, perché più esiste la prospettiva della prescrizione, più per esempio gli imputati non sono incentivati a fare i riti speciali, più sono incentivati a creare legittimi meccanismi di perdita di tempo nei processi. Se invece la prospettiva della prescrizione viene allontanata, questo può innestare anche un meccanismo virtuoso. Se io so di essere colpevole, mi conviene patteggiare e chiudo il processo, oppure fare un giudizio abbreviato e chiudo il processo. Se invece so che è molto concreto e effettivo il rischio di prescrizione, ovviamente io farò un processo anche creando ulteriori danni ai sistemi dei dibattimenti. Quindi io credo che il tema della prescrizione sia un tema centrale. E dico di più, io credo che sia un tema da affrontare ormai a 360 gradi, non più solo per i reati di prescrizione. Ci sono troppi reati, troppi processi che si chiudono con la prescrizione, e questo dovrebbe essere una vera e propria emergenza da mettere al primo posto fra i problemi della giustizia.
Oggi sul Foglio c'è un articolo di Francesco Forte che riguarda la nutrita relazione esposta dalla Corte dei Conti, che appunto ha espresso un duro monito contro la corruzione. Ma Francesco Forte a questo proposito si interroga: si tratta sì di corruzione, ma dobbiamo forse puntare il dito anche su una certa inefficienza? Cioè, lui scrive, c'è una sproporzione fra il numero di controllori, pochi, e la miriade dei soggetti e delle materie controllate, o meglio da controllare. E allora, da qui sorgono degli squilibri, delle sfasature, d'accordo?
Assolutamente sì, perché il tema vero, l'altro tema vero, che è quello di cui ho prima parlato, di prevenzione, attiene ai controlli. Lo dicevo nella sua prima domanda. Nel corso degli anni i meccanismi dei controlli sono stati completamente scardinati. A me basta fare un esempio: quello che era per esempio la figura del segretario comunale in passato, funzionario dello Stato che svolgeva all'interno del comune una serie di funzioni di controllo. Oggi il segretario comunale viene scelto dal sindaco nell'ambito di una graduatoria, nell'ambito di un albo che esiste a livello regionale. Se io mi scelgo i controllori, è evidente che anche quelli più rigorosi sentiranno forte questi meccanismi che dipendono dalla scelta. Il mio lavoro dipende dalla scelta.
Chiaro.
Noi abbiamo bisogno di controlli seri e soprattutto indipendenti. Questo è il punto, i controlli indipendenti. Noi abbiamo per lungo tempo, e potrei fare altri esempi, quello che è avvenuto con l'Albo Nazionale Costruttori. Per un periodo della nostra vita, dalla metà degli anni 90 alla metà degli anni 2000, abbiamo pensato che l'efficienza del sistema potesse ottenersi abbattendo i controlli. Non è così. Ovviamente bisogna evitare controlli burocratici e controlli che fanno perdere tempo, ma il controllo è il primo vero filtro rispetto all'illegalità e al malcostume. Quindi io sono assolutamente d'accordo con l'analisi che fa Forte.
In chiusura, Cantone, cosa ha pensato quando ha preso la notizia delle dimissioni del presidente tedesco Wolf?
Ma ho pensato che si tratta di una cosa assolutamente normale, e che io credo che è un po' una nostra anormalità. È chiaro che non qualsiasi coinvolgimento in una qualsiasi indagine può giustificare le dimissioni, ma quando in gioco viene messa l'immagine di un soggetto che ha un ruolo pubblico, io credo che sia doveroso, ma nello stesso interesse del soggetto, scindere la propria posizione da quella che è la posizione istituzionale. Devo dire che questo è un esempio che ci fa ancora una volta apparire lontano dai mondi del resto dell'Europa. Non bisogna andare molto lontano e ricordare per quante volte i politici o gli uomini delle istituzioni inglesi si siano dimessi perché hanno trovato che non avevano versato i contributi alle Golf. Forse lì si esagera, però mi pare che lo spread, come qualcuno stamattina diceva, è veramente molto alto su questo piano della moralità.
Insomma, parola d'ordine, rigore?
Io credo di sì. sì, la parola d'ordine è rigore, però deve essere accompagnata ad un altro, duraturo. Noi abbiamo meccanismi nel nostro sistema che sono pendolari, noi abbiamo momenti di grande rigore a cui poi seguono momenti di lassismo. Noi dobbiamo avere un rigore che sia duraturo, non abbassare immediatamente la guardia pensando dopo un anno, due anni che il problema sia risolto. E poi mi permetta di dire un'altra cosa. Adesso c'è questo grande interesse per la corruzione. Vogliamo scommettere che da qui a 6 mesi nessuno si ricorderà più della corruzione, malgrado essa non sarà cambiata assolutamente nulla? Perché purtroppo noi viviamo anche un po' di mode del momento rispetto a certi...
Di cicli.
Purtroppo sì.
La ringrazio Raffaele Cantone, magistrato della Corte di Cassazione. Buona fine di settimana, buon lavoro. Grazie ancora.
A lei, arrivederci.
A buon proseguimento di ascolto.